uomini come Emilio, Arturo Giovannini e Giuseppe Bertelli hanno unito i lavoratori di tutte le industrie per scioperare contro le fabbriche che chiedevano più di ciò che era giusto e spesso pagavano non abbastanza perfino per garantire la sopravvivenza delle loro famiglie. Ed è qui che Emilio ha lasciato la sua impronta. Queste sono le sue parole trascritte da un articolo che scrisse per il giornale La Parola del Popolo. Per tutti coloro che ci seguono è un dovere conoscere questa storia e il suo svolgimento, conoscere l'apatia del sistema pubblico, le leggi reazionarie e come la polizia agisca per bloccare a tutti i costi gli scioperi. Dovreste sapere che la giustizia era sottomessa all'associazione manifatturiera. Quando pensiamo al progresso che abbiamo realizzato, non dobbiamo dimenticare il sangue che ci è costato, le prigioni che abbiamo riempito e, cosa più importante, non dobbiamo dimenticare i nostri compagni che sono rimasti vittime nel percorso che ci ha portato fino a ricordo come se fosse ieri l'immagine di poliziotti spingere sui marciapiedi e pestare pacifici lavoratori il cui unico delitto era cercare di difendere il proprio lavoro in fabbriche dove avevano conosciuto sudore e abusi. Sono stati arrestati come criminali comuni, ammassati nelle celle e tenuti isolati per giorni. La polizia di Chicago non era la sola a praticare questa violenza, accadeva anche a San Luis. Me li ricordo bene i poliziotti mostri di San Luis. In tanti anni di organizzazione non ricordo niente di più violento e inumano del trattamento riservato a un operaio di San Luis durante uno degli scioperi più sanguinari della città. Gli abusi agli scioperati sono stati uno spettacolo così rivoltante che perfino uno dei giornali di San Luis denunciò il comportamento della polizia, ma fu una denuncia inutile perché quei mostri continuavano ogni giorno ad arrestare gli scioperanti e a tenerli nelle stazioni di polizia per evitare picchetti nelle fabbriche. Chi scrive si ricorda un giorno quando lui e altri due organizzatori, Oliver e Blumberg, furono arrestati di fronte al loro albergo, trattenuti in prigione la notte perché il loro capo voleva interrogarci, ma alle 7 di mattina fummo rilasciati perché quell'uomo era ancora troppo occupato per interrogarci. Queste tattiche di disturbo venivano ripetute in continuazione. Richiamare questo passato significa rivivere le esperienze che sono state decisive per il movimento dei lavoratori, perché quello che accadeva a noi accadeva in tutte le fabbriche in cui i lavoratori cercavano di organizzarsi. A San Luis gli operai hanno condiviso sacrificio e abnegazione nella loro battaglia contro le più potenti istituzioni americane, potenti perché erano sostenute da tutta la città, dallo Stato, dalla polizia, dalle leggi supportate dai grandi cartelli finanziari. Ad Duluth, malgrado i 30 gradi sotto zero, gli immigrati mantennero il loro posto nel picchetto pieno di orgoglio e speranza per partecipare allo sciopero, e perfino a Chicago, che era il solito bastione dell'associazione manifatturiera, cadde alla fine sotto l'assedio dei figli d'Europa. Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo grande cambiamento, fieri di aver contribuito con la nostra intelligenza, la nostra fiducia, il nostro coraggio e soprattutto la nostra onestà, sì, la nostra onestà, che è stata in grado di resistere con dignità e coscienza. Gli italiani hanno contribuito al successo del movimento dei lavoratori e sono stati molti operai e giornalisti degli Stati Uniti prima del 1910, la taglio un po' magari perché forse è un po' lunga. Gli italiani hanno dato il loro contributo a molte cause. Qualsiasi studente di storia scoprirà la grande abilità che hanno dimostrato gli italiani nel preparare il terreno ai grandi risultati del movimento dei lavoratori. Hanno collaborato con uomini di razze diverse per realizzare un nuovo programma che fosse adatto ai tempi che cambiano. Queste erano le sue parole. Jacob Podolsky, che era un funzionario diciamo, del sindacato, ha detto di Emilio: Emilio Grandinetti è uno dei grandi vecchi del nostro movimento. Il suo coraggio, la sua missione e la sua capacità di sacrificio come esempio ha contribuito a rendere possibile una vita e un mondo migliore per milioni di uomini e donne arrivati in America a cercare libertà economica e politica. Ma il famoso leader del movimento e anche poeta Arturo Giovannitti disse di Emilio: Emilio Grandinetti ha avuto tre grandi fortune, la prima di essere nato in Calabria, la seconda di venire negli Stati Uniti, la terza di unirsi al sindacato dei sarti in America. Come calabrese ha agito con realtà, amore per il genere umano, orgoglio, dignità e capacità di resistenza. Come americano non perse mai la fiducia in se stesso, adoperandosi per sempre nuovi obiettivi. Come servitore della causa dei lavoratori ha messo al primo posto l'attaccamento e la solidarietà senza curarsi del successo e del guadagno. Quale uomo di studi e come socialista ammettrata la cultura europea e la tradizione americana ha scelto di percorrere il difficile percorso del sindacalismo industriale in un periodo molto duro di persecuzioni, insieme ad altri pionieri, ne è diventato la guida. Non ha mai perso una battaglia, né si è mai sottratto, non è mai diventato un nemico implacabile perché è sempre stato indulgente e generoso con i diritti. Ho spesso detto che i compagni li sceglie il movimento, ma gli amici me li scelgo io. ma per una rara e speciale dispensa del fato, Emilio è stato entrambi compagno e amico, diventando anche un fratello. Queste invece sono le sue parole. Quando ho letto tutte queste cose su mio nonno, il cuore mi si è gonfiato di orgoglio. La cosa che mi ha colpito di più è che quando andavo io in visita alle nonne a Chicago, loro vivevano una vita molto semplice in un appartamento al secondo piano nella parte più vecchia della città. Andavano a piedi al negozio con un carrello, che era cosa molto comune a quei tempi. Non era una grande casa, non c'era un autista a guidare la macchina, come ho visto poi per molti altri sindacalisti nella nostra storia. Ciò che ha sacrificato la sua vita è stato per i lavoratori e le lavoratrici, non per il guadagno personale, e per questo lui ha avuto tutto il mio rispetto e la mia ammirazione infinita. È morto nell'estate del 64. E mi ricordo che stavo seduto nella veranda di casa guardando questa lunga processione di macchine che erano arrivate per rendere omaggio alle amiche e alle azioni di un uomo che aveva dato tutto per migliorare le condizioni di altri uomini. Allora però non lo sapevo che grande uomo fosse, per me era solo un uomo tranquillo, che io chiamavo nonno, che sedeva spesso sorridendo a capotavola, mentre il resto della famiglia, secondo un costume tutto italiano, riempiva la stanza di parole delicate.
Scusa, ma italiano. Io sono venuto a Decollatore un anno fa per ricercare la prima parte della vita di quest'uomo. Incredibile. Ho scoperto qualcosa che mi ha spezzato il cuore, perché è stato costretto a lasciare questo posto meraviglioso. Non ho mai incontrato persone come quelle che qui ho incontrato. A tante gentili, disponibili e non solo disponibili
ad accogliere
l'americano che andava per la strada in bicicletta, ma ad abbracciarlo e renderlo da subito uno di loro. Alcune di loro hanno fatto molto più di quanto io abbia visto per rendere migliore il mio soggiorno qui. La famiglia e la mia amica sono stati per me un vero benedizione. Dandomi un posto dove stare e amare il passato che era alle mie spalle. Dario Butera, Gigi Butera, Irineo Bonacci, Carmina De Fazio, Angelo e Antonio Scolso in particolare, io non sarò mai in grado di trovare le parole giuste per ringraziare, ma voi in particolare e tutti gli altri che non posso citare adesso avete un posto speciale nel mio cuore. 100 anni fa Emilio dovere partire da qui. E adesso posso sentire il dolore. Ci deve aver provato nella scala questo posto. La mia speranza è che io posso restare qui per riportare la sua discendenza laddove inizia. Grazie a tutti.